Ben, stamattina io non me la sento proprio di predicare. Me ne vado. No, Mario, tu no, resto. Resto io. Ce la posso fare! Bene. Il titolo che ho dato a questo messaggio stamattina è Non ti arrendere. Sapete, questa settimana è stata una settimana, come penso per tutti, pesante per me. Anche l'altra volta vi avevo detto che quella settimana era stata pesante quando avevo predicato l'ultima volta, ma sarà un periodo di settimane pesanti. Questa settimana è stata molto piena. Perché vi racconto questo? Non per farvi sapere i fatti miei, ma voglio che conosciate e capiate da dove viene il messaggio di stamattina. Giovedì, a un certo punto della mia giornata, dopo aver fatto tante cose per la mia famiglia, aver sbrigato tante cose, non trovo più il mio portafoglio. Il primo pensiero è stato: cucciurice a mio marito. Questo è stato il... chi glielo dice a mio marito? L'ho cercato, ho rifatto tutta la strada, tutti i passi, tutto quello che avevo fatto, ho ripensato, ma non c'era. A un certo punto della mia ricerca, la mia anima ha cominciato a disperarsi. Ma che ho fatto di male per meritarmi questo? Ma perché? Perché mi capitano queste cose? Mentre facevo così, lo Spirito Santo mi ha detto: smettila, vai a casa e scrivi quello che io ti sto dicendo adesso. Spirito Santo, dicevo dentro di me, ma io devo fare la denuncia, devo andare dai carabinieri, devo bloccare le carte, avevo tutto lì nel mio portafoglio. Vai, nel frattempo che tu farai queste cose io ti parlerò, arriva poi a casa e scrivi. Va bene, sono stata dai carabinieri, ho fatto la mia denuncia, ho bloccato il mio bancomat, la mia carta di credito, e mentre facevo queste cose c'era fisso davanti ai miei occhi il passo di Giosuè al capitolo 1 e tutti i versi che ci sono lì fino al 9. E lo Spirito Santo mi parlava, non mi era mai capitato. Sono arrivata a casa dopo tutto questo e ho cominciato a scrivere quello che stavo ricevendo. E a un certo punto, mentre scrivevo, ho detto: ma perché io sto scrivendo questa cosa? E lo Spirito Santo mi ha fatto sentire: perché domenica tu dovrai predicare. Ma a te chi te l'ha detto? Io so che è così. E allora a volte poi mi prendevo pure per pazza, perché facevo tutto questo ragionamento avendo vicino i miei figli che mi guardavano e dicevano: ma che abbiamo fatto noi di male per avere una mamma così? E lo Spirito Santo mi ha continuato e mi diceva tutto quello che io stamattina vi voglio dire. E per me è stata un'esperienza incredibile, perché sapete, quando ti trovi in un momento di difficoltà, tu vuoi solamente risolvere la difficoltà, vuoi capire perché ti è successo, ma invece lo Spirito Santo, il Signore, Dio Padre, vuole che noi andiamo oltre e che noi abbiamo sempre davanti il suo scopo o i suoi obiettivi. Ho realizzato una cosa: siccome io credo che il mio portafoglio è sparito, non l'ho perso. Io credo che come Mosè ed Elia non si sono più trovati, quando loro torneranno sulla terra, col loro corpo avranno il mio portafoglio. Questa rivelazione è caduta nella mia vita, io l'ho afferrata, scherzo, però un po' ci spero. In Giosuè al capitolo 1, dal verso 1 al verso 9, noi leggiamo così:
Dopo
Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse. Andiamo avanti. Mosè, mio servo, è morto. Or dunque, alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande a ovest. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Solo sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. E questi versi mi risuonavano nella mente per tutto il mio tragitto, in tutto quello che io facevo. E quando sono arrivata a casa ho cominciato a scrivere, e ogni verso di questo capitolo, ogni verso che abbiamo letto, ha una ricchezza enorme, fratelli e sorelle. Io credo che ognuno di noi ha letto questi versi centinaia di volte, è vero, li conosciamo, sono fonte di incoraggiamento per noi, è vero. Quando noi li leggiamo, noi troviamo forza, noi siamo incoraggiati nella fede. E stamattina quello che io voglio fare è incoraggiarvi, voglio darvi una parola di incoraggiamento. Forse per certi aspetti saranno delle mazzate, ma io stamattina voglio incoraggiare la vostra fede. Al verso 1 la Bibbia ci dice che l'Eterno parla a Giosuè, ministro di Mosè. Sapete, fino a quel momento Dio non si era mai rivolto a Giosuè personalmente. Dio aveva sempre parlato a Mosè, anche per dire cose su Giosuè. Fino a quel momento Dio non aveva mai rivolto la parola a Giosuè, e questo ci parla che Dio si muove sempre nell'ordine. Solo dopo che Mosè morì, Dio si rivolge a Giosuè, nonostante già Giosuè fosse stato scelto da Dio. In Esodo 17 al verso 14 noi leggiamo questo: poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Fa sapere a Giosuè, Dio parlava con Mosè e Mosè riferiva a Giosuè. Questo era il rapporto che c'era fino al momento in cui Dio si riferisce e parla dritto a Giosuè, gli dice: Mosè è morto. Sapete perché Dio si rivolge a Giosuè? Dio non ha preso una persona a caso. Giosuè non è stato scelto per simpatia o per abilità. Giosuè era diventato l'ombra di Mosè. Dove era Mosè, lì era Giosuè. La Bibbia ci parla che Mosè si alzava per andare a pregare e Giosuè lo seguiva. Quando Mosè ricevette le tavole della legge e il popolo giù cominciava a costruirsi l'idolo, sapete dove era Giosuè? Era vicino a Mosè. Giosuè ha imparato ad apprezzare, a bramare, a desiderare la presenza di Dio, perché vedeva Mosè faccia a faccia con Dio. Giosuè non è stato scelto a caso. Giosuè ha dovuto fare delle rinunce nella sua vita. O poteva stare col popolo mentre costruivano l'idolo. Tanto, fratelli e sorelle, il rapporto era fra Dio e Mosè. Giosuè non era stato interpellato, ma Giosuè non si allontanava mai da Mosè, lo seguiva sempre. In Esodo 33:11 ve lo leggo io: così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si allontanava dalla tenda. Oh, Mosè andava via, finiva, andava via dalla tenda, e Giosuè rimaneva lì nella tenda, perché lui cercava la presenza di Dio. Giosuè era sempre con Mosè. Dio sceglie persone che sanno sacrificarsi. E come vi ho detto prima, sarebbe stato più comodo per Giosuè rimanere all'accampamento, ma Giosuè aveva fame di Dio. Dillo, fame. Fame. Giosuè aveva fame. Ci siete stamattina? Siete con me? Io non vi sento, ho bisogno di sentirvi. Giosuè aveva fame di Dio. Dio non ti chiamerà mai se tu non sei già un servo, un collaboratore sottomesso a qualcuno. Dio scelse Giosuè perché Giosuè riconosceva in Mosè l'autorità. Dio non ti sceglierà mai se tu non hai autorità sulla tua vita, se tu sei un cavallo pazzo e fai quello che ti passa per la testa. Questa non è la volontà di Dio. E a un certo punto sembra che Dio si prenda gioco di Giosuè. Al verso 2 lui gli dice: Mosè, mio servo, è morto. Alla pagina prima della Bibbia, in Deuteronomio 34, la Bibbia ci parla che avevano fatto un gran funerale, era stata proprio celebrata la vita di Mosè, e tutto il popolo sapeva che Mosè era morto. E i figli di Israele lo piansero nella pianura di Moab per 30 giorni, poi giorni di lutto e di pianto per Mosè terminarono. Tutti sapevano che Mosè era morto, ma Dio dice a Giosuè: Mosè, mio servo, è morto. Ma signore, ma mi prendi in giro? È certo che lo so che è morto. Una volta che mi parli, la prima volta mi dici che Mosè è morto. Che novità! A volte abbiamo bisogno che Dio ci scuota e ci metta davanti alla realtà delle cose, affinché possiamo avere una reazione. Tu devi avere una reazione nella tua vita di cristiano. Non puoi rimanere impassibile o vivere una vita da cristiano, che quello che capita attorno a te è uguale, va bene lo stesso. No, tu devi avere una reazione nella tua vita. Tu devi essere un cristiano d'azione che fa qualcosa. Non puoi aspettare che le situazioni cambiano senza che tu faccia niente. E io stamattina vi voglio incoraggiare in questo. E poi Dio dice a Giosuè: alzati. Or dunque, alzati. Or dunque, alzati. Or dunque, alzati. Dio dice a Giosuè: alzati. Ma che significa? Ma come? Giosuè era a lutto. Il suo esempio, il suo modello era morto. E Dio cosa gli dice? Alzati. Ma che Dio è? A volte noi pensiamo, e sbagliamo quando pensiamo questo, che Dio ci faccia crogiolare nel nostro problema o nel nostro dolore. Dio non fa così. Dio non ci fa crogiolare nel nostro problema, nel nostro dolore, nel nostro lutto. No. noi abbiamo spesso l'immagine di un Dio che ci dice: hai ragione ad essere depresso, ad avere mollato tutto, hai ragione. Hai ragione se non riesci a mollare questo vizio. Hai ragione, perché questo vizio, perché questa cosa ti allontanano per un momento dalla realtà. Hai ragione ad avercela con quella persona. Hai ragione ad avercela con quel fratello, perché sei stato offeso, perché sei stato trattato male. Oh, io vi dico una cosa, questo è un inganno di Satana, questo non è Dio che parla. Dio non ti dirà mai: hai ragione a crogiolarti nel tuo problema, nel tuo stato d'animo. Dio ti dirà solo una cosa: alzati, è tempo di alzarti, non puoi rimanere fermo, ok, quello che è successo, ma adesso alzati. Servire il Signore non è per egoisti. Non puoi sempre stare, non possiamo sempre stare a dire: ma io ho i miei problemi, ma io ho le mie difficoltà. Oh, ma quante volte noi abbiamo detto: ma Dio, tu cosa vuoi da me? Tu cosa vuoi che io faccia? Non possiamo stare lì a crogiolarci nelle nostre difficoltà, fratelli. E io vi voglio incoraggiare stamattina. Io so che ci sono tante difficoltà, che ci sono dei momenti tristi, dei momenti terribili, dei momenti brutti, e ci sono delle difficoltà oggettive nella nostra vita, ma il nostro compito da cristiani non è crogiolarci nelle difficoltà, non è stare lì a lamentarci, a dirci che non va quella cosa piuttosto che un'altra. Il nostro compito di cristiani è alzarci, metterci in cammino e fare in modo che quella situazione cambi. Altrimenti ditemi voi che differenza abbiamo dagli altri. Dov'è la differenza? Vi è capitato mai che voi siete lì a parlare di un vostro problema? Ah, sai, mi è successo questa cosa, e la persona con cui parlate vi interrompe perché vi deve raccontare quello che gli è successo a lei? È capitato solo a me. Allora lì: ma perché? Io veramente questa settimana è stata terribile, perché mi è successo? Oh, ma non sai quello che è successo a me, perché io brombolo. E tu dici: ma scusa, glielo stavo raccontando io, com'è che... E tu poi ti ritrovi a incoraggiare perché dici: vabbè, che devo fare? Vabbè, non ti preoccupare, vai avanti. E nell'essere umano ci dobbiamo lamentare delle cose che non vanno, ci dobbiamo crogiolare nei nostri problemi, ma questa, io voglio dirti stamattina, non è la volontà di Dio. Questa non è la volontà di Dio per noi. E c'è un altro esempio che ci conferma che il modo di fare di Dio è quello che vi ho appena detto. In Prima Re 19, dal verso 1, leggiamo dal verso 1. Va bene, leggiamo dal verso 4. Si parla di Elia. Elia aveva appena finito di uccidere i profeti di Baal. Allora gli arriva la notizia che c'è Jezebel che lo vuole fare fuori. E allora lui cosa fa? Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire dicendo: ora... Torniamo al 4, per favore. Grazie. Stavo leggendo. Il verso 4 ve lo rileggo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire dicendo: ora basta, Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Cosa stava facendo Elia? Cioè, aveva appena ucciso i profeti di Baal, senza troppe chiacchiere. Alla notizia di Jezebel che lo voleva uccidere, lui dice: Padre, Signore, fammi morire, Eterno, prendi la mia vita, perché non sono migliore degli altri. Che faceva Elia? Si stava lamentando, si stava crogiolando. Era dovuto scappare, perché? Perché aveva paura di essere inseguito. Al verso 5 poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco un angelo lo toccò e gli disse, cosa gli disse? Ditemelo voi. Alzati e mangia. Oh, ma non vi sembra familiare questa cosa? Alzati e mangia, non ti crogiolare nel tuo problema, alzati, c'è tanta strada ancora da fare. Al verso 6, egli guardò e vedi vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi. Verso 7, l'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Io stamattina vi voglio dire, alzatevi, perché c'è un cammino lungo davanti a voi. Voi non vi potete arrendere, voi non vi potete scoraggiare, c'è un cammino davanti a voi. Non ti puoi arrendere, non puoi mollare. Amen. E la cosa successiva che Dio dice a Giosuè, lui gli dice, Mosè mio servo è morto, alzati, e poi lui gli dice, passa questo Giordano, ci sarà sempre un Giordano davanti a te. A volte facciamo l'errore di pensare che abbiamo già passato un Giordano, che abbiamo già passato un momento difficile, un momento di prova, una difficoltà. Ma l'Eterno dice a Giosuè, passa questo Giordano. Non gli dice, è l'ultimo, solo questo. Passa questo Giordano. E la parola di Dio per noi stamattina è, passa questo Giordano. Probabilmente ce ne sarà un altro ad aspettarti, ma passa questo Giordano. Perché Giosuè doveva passare quel Giordano? Perché Dio aveva promesso al popolo di Israele che l'avrebbe portato nella terra promessa. Sapete, quando Dio ti fa una promessa, la promessa non è solo per te, la promessa include un popolo. Quando Dio ti dice una cosa, non è solo perché tu ne possa trarre beneficio, ma il beneficio è per una quantità di persone. Dio non è un Dio egoista, non pensa a un singolo. Dio non pensa come pensiamo noi, Dio ha una visione globale delle cose. La prova è personale, ma il successo che ne avrai superandola è per tutti. La prova è personale, ma il successo che ne avrai superandola è per tutti. Di quel successo ci saranno persone che ne godranno senza avere fatto nulla. La prova l'hai dovuta superare tu. Ma è così che funziona con Dio. Gesù è andato sulla croce per noi, non ci siamo andati tutti, eppure il successo sulla croce oggi ci benedice, oggi ci ha dato salvezza. Il successo che tu avrai da una prova non è solo per te, non ne godrai solo tu, ma ne godranno tante persone attorno a te, perché Dio è un Dio di pluralità. Al verso 4, sempre di Giosuè 1, dice, il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume e il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande a ovest. Quando Dio ti dice di fare una cosa, lui ti dà sempre delle direttive chiare. Vedete qua come Dio è preciso con Giosuè. Lui gli dice esattamente quale sarà il territorio. Lui gli dice esattamente dove si estenderà il territorio. Dio fa così. Quando lui ti dà una promessa, lui ti dà la strategia. Lui ti dà già il territorio che devi occupare. Lui non ti lascia così. Lui non ti abbandona. Lui ti dà ogni parola giusta per te, per affrontare ogni prova. Al verso 5 al verso 6 Dio dice a Giosuè: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, solo sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Ma quante volte Dio gli dice a Giosuè: sii forte e coraggioso? Se voi andate a leggere, Dio diverse volte, almeno 3 volte, gli dice: sii forte e coraggioso. Oh, sapete perché? Perché Dio ha sempre le parole giuste. In quel momento quelle parole per Giosuè erano le parole giuste che gli guarivano il cuore. Sapete perché? Perché qualche tempo prima Mosè aveva detto quelle parole a Giosuè. Per Giosuè quelle parole erano familiari. Mosè qualche tempo prima gli aveva detto: Giosuè, sii forte e coraggioso, perché tu entrerai nella terra promessa. Dio gli ripete: Giosuè, sii forte e coraggioso, e lui riconosce che quello è Dio, perché anche Mosè gli aveva detto quelle parole e lui si affida a quelle parole, le fa sue. Sapete, Dio ha sempre le parole giuste per ognuno di noi. Dio ha sempre la parola che occorre, anche se magari quella parola in quel momento può essere un rimprovero, ma se è da parte di Dio, Dio ha quella parola giusta per noi. Quella è la parola che ci dobbiamo sentire dire. In Deuteronomio 31:7 noi leggiamo questo: poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse in presenza di tutto Israele: sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giurò ai loro padri di dare loro, e tu lo darai in loro eredità. Sii forte e coraggioso, sono quelle parole, le stesse parole che Dio usa con Giosuè. L'incoraggiamento di Dio, fratelli, come ho detto prima, non è mai fine a se stesso. Lui ci incoraggia per un lavoro che dobbiamo svolgere, e ve lo faccio vedere in Prima Cronache al capitolo 28 al verso 7, capitolo 28 verso 20, perché Davide usa le stesse parole per suo figlio. Davide disse dunque a suo figlio Salomone: sii forte e coraggioso e sii forte e coraggioso e non temere e non sgomentarti, perché l'Eterno Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà finché non avrai terminato tutto il lavoro per il servizio della casa dell'Eterno. Oh, l'incoraggiamento da parte di Dio non è mai fine a se stesso. Dio stamattina ti incoraggia perché c'è un lavoro che tu devi svolgere. Mettiti al lavoro, sii forte e coraggioso e mettiti al lavoro. Vedete, non abbiamo mai trovato un passo in cui Dio dice: sii forte e coraggioso, ti capisco, gioia mia. Noi siciliani siamo molto bravi in questo. Amore mio, gioia mia, figlio mio, non ti preoccupare, forza, dai. No, Dio non è così. Sii forte e coraggioso e mettiti a lavorare, perché c'è un lavoro che tu devi fare. E io, dice la Bibbia, non ti lascerò e non ti abbandonerò finché non avrai terminato il lavoro per il servizio della casa dell'Eterno. Fratelli, c'è un progetto più grande di noi, c'è un progetto più grande delle nostre difficoltà, delle nostre prove. C'è un progetto molto più grande. Noi siamo privilegiati perché facciamo parte di questo progetto, ma non possiamo restare come siamo, dobbiamo essere trasformati, dobbiamo avere una visione globale come Dio ha una visione globale. Il mondo non gira intorno a noi, attorno al nostro problema, attorno alle nostre difficoltà, no. Perché ho perso il portafoglio, ho cominciato a fare, e che ho fatto di male? Sono una brava mamma, mi prendo cura dei miei figli, non gli faccio mancare niente, loro vorrebbero altro, ma io quello che posso fare faccio. Perché penso di essere una brava moglie? Perché mi è successo questo? Penso di essere una brava cristiana. E lo Spirito Santo: smettila, ma io ho perso il portafoglio, c'avevo 5 euro, meno male, smettila, alzati, vai a compiere il lavoro per cui ti ho chiamato. Siamo pronti, fratelli e sorelle, a non crogiolarci, questa parola oggi mi piace, nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi, nella nostra prova difficile, pesante. Oh, nessuno sottovaluta questo, nessuno sta sminuendo il problema. Io non voglio sminuire il problema di nessuno, ve lo dico col cuore. Io ma voglio che però noi prendiamo consapevolezza di chi siamo, prendiamo consapevolezza dell'opera che possiamo svolgere, ci alziamo e non rimaniamo seduti, non rimaniamo fermi. No, questo non deve essere così. Al verso 7 ci dice: cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè ti ha prescritto. Oh, tutta la legge che Mosè ti ha prescritto. Non si parla di una volontà personale, non si parla di idee proprie. La legge che Mosè ti ha prescritto, non c'è la mia volontà, c'è la sua volontà, c'è la sua legge. Oh, e quando la mia volontà combacia con la sua volontà, oh, io posso sentirmi e dire di essere una cristiana doc. Ma se ancora non è così, vuol dire che io mi devo trasformare, vuol dire che io mi devo allineare. È così, fratelli, cercando di agire secondo tutto quello, la legge che Mosè ti ha prescritto. A volte vogliamo essere benedetti in ciò che noi scegliamo per noi stessi. Mi è capitato. Ho fatto delle scelte, ho preso delle decisioni e ho chiesto a Dio di benedirmi. Non è così che funziona. Dio benedice le sue scelte per noi, non benedice le nostre scelte per noi stessi, non lo può fare. Dio si accorda alla sua volontà per noi, non alla nostra volontà per noi. Non ti lamentare se hai fatto delle scelte e queste scelte non ti hanno portato a nulla. Vuol dire che Dio non era coinvolto. È semplice. Noi dobbiamo scegliere quello che Dio ha stabilito per noi. Come lo facciamo? Lo facciamo avendo un rapporto di intimità con Lui. Giosuè conosceva la presenza di Dio. Giosuè aveva visto Mosè parlare faccia a faccia con Dio. Giosuè bramava, desiderava più di ogni altra cosa la presenza di Dio. È per questo che fu scelto, perché il suo orecchio era attento alla voce di Dio. Lui sapeva riconoscere chi era Dio. Gli dice: non deviare né a destra né a sinistra. In altre parole, non ti compromettere. Non facilitarti la vita. Dio non ha bisogno del tuo aiuto per compiere la sua volontà. Dio può compiere la sua volontà come vuole. Dio non ha bisogno che noi l'aiutiamo, perché a volte noi diciamo: Signore, sì, ho capito che tu vuoi questo da me, però magari se io faccio questa cosa diventa più facile. Oh, Dio non ha bisogno che lo aiutiamo. Dio è l'onnipotente. Dio è l'onnisciente, figuriamoci se ha bisogno del nostro aiuto. Non deviare né a destra né a sinistra, non comprometterti, non aiutare Dio, non facilitarti le cose. Dio ha la strada giusta per te, Dio ha la strategia giusta per te, anche se tu non la capisci, anche se tu oggi non la stai capendo. Io ti voglio dire che Dio stamattina ha la strada giusta per te, e anche se tu in questo momento non vedi la via d'uscita, io ti voglio dire che nella visione globale che ha Dio già c'è la via d'uscita, è già tracciata la via d'uscita. Devi fidarti e affidarti a Dio. Al verso 8: questo libro non si diparta mai dalla tua bocca. Ho comprato dei libri da leggere per i miei figli, per le vacanze, e riflettevo che i libri si leggono con gli occhi. Rivelazione? Che c'entra la bocca? non si questo libro non si dipartirà mai, non si diparta mai dalla tua bocca. Oh, la parola che rimane letta non ha nessun effetto nella nostra vita. La parola dichiarata ha un effetto di salvezza, di vita nella nostra vita. È così. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Confessalo, dichiaralo, proclamalo. Se durante la settimana nella nostra bocca non c'è parola di Dio, fratelli e sorelle, noi non potremo avere benedizione da parte di Dio. Nella nostra bocca ci deve essere parola. Noi dobbiamo pronunciare parola da parte di Dio. Questo farà in modo che le promesse di Dio si realizzino, perché questo libro della legge non si deve dipartire dalla tua bocca. Non è una cosa naturale, è una cosa soprannaturale, ma noi siamo figli di un Dio che è soprannaturale e noi possiamo compiere opere soprannaturali. Non abbiamo solo bisogno di leggere, non deve rimanere nei nostri occhi, noi abbiamo bisogno di dichiarare la parola, e dichiarando la parola noi avremo la promessa realizzata nella nostra vita. Vi vedo, avete caldo? Datevi due schiaffi, no? Svegliatevi, fate qualcosa. Vi vedo un po' mosci. Siete attenti, Marla Grande. Amen. Mi affido a questa parola e la decreto nel nome di Gesù. Sempre due. Al verso 9 ripete: solo sii forte e coraggioso. Oh, a volte ci scoraggiamo perché le promesse tardano ad arrivare, è vero? Quanti aspettano ancora la realizzazione di alcune promesse? Aspettiamoci. Oh, siamo in tanti. Ci scoraggiamo anche per quello, perché voi mi potreste dire oggi: è vero, hai ragione, ma io ci ho creduto, ci credo, ma perché la promessa non ne arriva? In Giosuè al capitolo 14, dal verso 6 al verso 9, io voglio dirvi, questi versi mi hanno commosso. Allora i figli di Giuda si presentarono a Giosuè a Gilgal, e Caleb, ve lo ricordate Caleb? Di Jefunè, il Chenizzeo, gli disse: tu sai ciò che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Kadesh Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a Kadesh Barnea ad esplorare il paese, e io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Mentre i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e due tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il mio Dio. Andiamo avanti al verso 10. Aspetta. Fino al 13. Ok, ci sono? C'è? Vai. Ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto, questi 45 anni da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè mentre Israele vagava nel deserto. Ed ecco, oggi ho 85 anni. Ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. Or dunque dammi questo monte di cui l'Eterno parlò quel giorno, poiché tu stesso udisti in quel giorno che vi erano gli Anakim e città grandi e fortificate. Se l'Eterno sarà con me, io li scaccerò, come disse l'Eterno. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron in eredità a Caleb, figlio di Jefunè. Caleb incontra Giosuè e lui gli dice: ti ricordi? Io avevo 40 anni quando entrammo nella terra promessa, e io feci quel resoconto secondo quello che il mio cuore diceva, mentre gli altri scoraggiarono Mosè. Lui dice: io sono ancora forte e il mio vigore è come allora, anche se adesso ho 85 anni. Quante persone hanno 85 anni? Quasi no. Oh, se Caleb poté dire quello che ha detto, aveva 85 anni, che il suo vigore e la sua forza erano come quando ne aveva 40, quanto noi lo possiamo dire stamattina, fratelli e sorelle? Nessuno di noi ha ancora 85 anni, e se li avesse lo dovrebbe ancora dire. Ma stamattina io vi voglio dire che se anche la promessa, secondo quello che Caleb poteva pensare, aveva ritardato, perché Caleb aveva 40 anni quando Mosè fece quel giuramento, io vi voglio dire che se anche la promessa tarda, la promessa arriverà e si adempirà nella tua vita quando Dio lo ha stabilito. Oh, è l'eredità della promessa. Non sarà solo per te, oh, ma sarà per i tuoi figli, per le tue progenie, per quelli che verranno dopo di te. E noi potremmo dire egoisticamente: ma come? Ho sudato io per quella promessa, l'ho chiesta io, ci sono andato io a vedere i giganti. Oh, Caleb ne ha potuto godere per un tempo, ma i suoi figli ancora oggi hanno quel territorio e possiedono quel territorio. Il mio Dio è un Dio di generazioni, non è un Dio del singolo, è un Dio di generazioni. Dio promette a Giosuè: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Noi possiamo vedere questa promessa legata a qualcosa di molto comune ai nostri giorni, di molto vicino a noi. Infatti in Ebrei 13, dal verso 5 al verso 7, prendiamo degli spunti importanti. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Oh, questa frase ci risuona conoscente. Dio disse a Giosuè: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, e la ritroviamo qui in Ebrei. Oh, non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e io non ti abbandonerò. Verso 6. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Oh, fratelli e sorelle, Dio ci ha dato una promessa: io non ti lascerò e io non ti abbandonerò. Anche se non hai di che mangiare, anche se non hai di che vestirti, affidati, aggrappati alla promessa di Dio, perché se Lui ha detto che non ci lascerà e non ci abbandonerà, Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Qualsiasi cosa potrà succedere, è così. E al verso 7... ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Oh, ci riporta sempre lì. Ricordatevi dei vostri conduttori, delle vostre autorità, sottomettetevi. In questo modo avrete successo. Imitate la loro fede, non imitate i loro errori, perché probabilmente ne faranno, e ci sono tantissimi uomini nella Bibbia che hanno fatto tanti errori, ma la Bibbia ci ricorda: imitate la loro fede, non ricordatevi degli errori, ma imitate la loro fede, perché avere fatto degli errori ci rende umani. Siamo umani, sbagliamo, usiamo parole sbagliate a volte, ma se quello che noi facciamo, ma se ci pentiamo e ritorniamo al Signore e chiediamo a Lui di guidarci, Lui ci guida e ci fa avere successo. Imitate la fede di coloro che hanno successo e dei vostri conduttori. È così. La Bibbia, la parola di Dio è la verità, la somma della parola di Dio è la verità, e ci riporta sempre ai giusti principi. Al verso 17, sempre di Ebrei 13: ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre. come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Quando ho letto questo verso, che conosciamo tutti, ho sorriso, affinché facciano questo con gioia e non sospirando. A volte siamo lì e dai, vieni in chiesa. E dai, arriva in orario. E dai, per favore. Questo è sospirare per i conduttori. Oh, quando faccio la lode e guido la lode e l'adorazione, un privilegio, veramente un privilegio. Ma sapete a volte cosa farebbe la mia anima? Non il mio spirito, la mia anima. Questo. Ma picchi, aiutali Signore, perché a volte sospirando, forza Chiesa, lodiamo il Signore, avanti, fatelo per me, vi prego, non mi vedete, sto soffrendo, a volte è così, questo è il sospirare. La Bibbia ci invita a non fare sospirare i nostri conduttori, ma a volte siamo lì e pensiamo e diciamo forza e vieni alla riunione in casa. E forza, prega. E forza, dai, amunì. Non deve essere così, fratelli e sorelle, servire il Signore è un privilegio. Servire Dio è un privilegio. Se tu devi fare sospirare o dobbiamo fare sospirare i nostri conduttori, io vi dico una cosa, ritiriamoci. Non è la volontà di Dio fare sospirare. Siamo pronti, non ci facciamo pregare, non ci facciamo spingere. Ed ammutta. Ammutta significa spingi, però rende meglio. E dai, no, non sia così per noi, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio, affinché facciano questo con gioia. Io lo voglio fare con gioia. Tu lo vuoi fare con gioia? Vuoi servire il Signore con gioia? E allora non facciamo sospirare nessuno. Con gioia avanti e chiarisci con quel fratello e amoni. Per favore, a volte piangiamo, ci disperiamo, ma non è così, non deve essere così. Dio vuole che noi facciamo la sua volontà con gioia e che serviamo il Signore con tutto noi stessi, con tutto quello che siamo, con tutto quello che abbiamo e che ci buttiamo dentro al servizio al Signore. E in Giacomo 1, dal verso 1 al verso 19, io voglio leggere questi versi insieme a voi. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di svariato genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Oh, considerate una grande gioia quando vi trovate di fronte a prove di svariato genere. E noi lo sappiamo, lo leggiamo sempre, ma quante volte lo facciamo? Considerate gioia, una grande gioia quando vi trovate davanti a prove di svariato genere. E al verso 12 dice così: beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Tu hai due possibilità per affrontare la prova. La prima è aspettare che passi, senza fare nulla. La seconda è gioire, lodare e ringraziare, non per la prova, ma per la soluzione che Dio ti sta dando per uscire dalla prova. Questo è, noi dobbiamo affrontare così ogni prova, ogni prova. Ieri sera al Grace Party mio marito ha portato un messaggio e mi ha rubato parte della mia predicazione. Sono molto arrabbiata con lui per questo, lui non lo sa, ma oggi dovrei cucinare tu. Ma vi voglio dire questo, lui ieri ha detto una cosa meravigliosa. Lui ieri ha detto: il mezzo di trasporto per arrivare alla meta successiva ad un altro livello si chiama prova. Il mezzo di trasporto per arrivare alla meta successiva si chiama prova. Per salire di livello tu dovrai affrontare una prova nella tua vita. Dovrai affrontare una prova. È il mezzo di trasporto. Quando noi siamo in montagna, a Bardonecchia, vi invito a iscrivervi al ritiro, ci è capitato di prendere la funivia che ci ha portato su in montagna. Quello era il mezzo di trasporto. Sicuramente c'erano quelli più atletici di noi che usavano la mountain bike, chi l'ha fatta a piedi, ma noi no, per niente. Una con la bici? A piedi? Ah, i maschi, perché io non c'ero sicuramente. Gli uomini l'hanno fatta a piedi una volta, infatti sono tornati, per 3 giorni sono stati coricati a lei. Però a parte questo avvenimento, ma il mezzo di trasporto che ci consentiva di arrivare lassù era la funivia. Se ci sedevamo là comodi, ci ha portato su in vetta. La stessa cosa, il mezzo di trasporto che ti porta da un livello a un altro livello, fratelli e sorelle, non è però la funivia che ti puoi sedere e stai comodo, purtroppo, è la prova. Per questo devi considerare la prova come una cosa di cui gioire, perché vuol dire che stai crescendo, perché vuol dire che Dio ti sta portando a un livello successivo. Non considerarla come una cosa brutta che ti sta arrivando. Sicuramente ci sono prove molto dure e molto difficili e molti di voi stanno lottando, ma io so una cosa, che questa prova vi porterà a un livello superiore. Quando voi siete a un livello superiore, voi potrete attirare su di voi promesse di Dio e potrete realizzarle per la vostra vita, per la vostra famiglia. È così, è una legge spirituale, non lo dico io, lo dice la parola di Dio. E in Giovanni 16 al verso 33 vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi. Io ho vinto il mondo. Oh, in questo mondo avrete tribolazioni. Le tribolazioni si possono paragonare, sono un sinonimo di prove. Avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Vedete, anche qui la Bibbia non ci dice rimanete nel vostro problema e lamentatevi e dai e forza e non ti preoccupare. No, la Bibbia ci dice anche qui fatevi coraggio, ci dice alzatevi, non vi abbattete, non rimanete seduti, non rimanete fermi, fatevi coraggio, perché lui ha vinto il mondo. È così, io ci credo, è così. Come puoi affrontare la difficoltà o la prova? Abbiamo visto, affronta la realtà. Mosè, mio servo, è morto. È così. Affronta la realtà. Chi non affronta la realtà? Gli uomini e le donne che non affrontano la realtà non sono uomini e donne di fede. Sono uomini e donne stupide, stupidi. Tu devi affrontare la realtà perché tu puoi parlare alla realtà. La realtà ti manda un messaggio, tu non neghi l'evidenza, tu non neghi la realtà, ma tu parli alla realtà, tu dichiari alla realtà. E la realtà, quando tu dichiari la parola di Dio, la realtà cambia. È così. Quando tu dichiari la parola che Dio ti ha dato, la promessa che Dio ti ha dato, la realtà non rimane la stessa, non può resistere alla parola di Dio e la realtà cambia. Amen. Non negare la realtà, affronta la realtà, alzati, ti devi alzare. Non rimanere fermo, non rimanere seduto, non rimanere a terra disperato, alzati, affronta. Poi passa questo Giordano. Questo, passa questo Giordano. Dobbiamo essere pronti a mettere i piedi dentro il Giordano e a passarlo. Non dobbiamo guardare l'altra riva da lontano e dire forse un giorno ce la farò. No, metti i piedi nel Giordano e comincia ad attraversarlo. Dio è lì con te, lui non ti lascia, lui non ti abbandona. Poi l'altra cosa che devi fare è mostra coraggio. Devi dimostrare che tu credi in Dio. Noi non possiamo dirlo solamente, noi dobbiamo dimostrare che crediamo in Dio e che la nostra forza, il nostro successo viene da Lui. Abbandona l'idea di essere compatito da Dio e dai fratelli. Abbandonala questa idea. La Chiesa non è fatta per compatire. La Chiesa è fatta per arruolare soldati per un esercito. Non siamo alla Caritas. Non siamo chiamati a compatire. Noi siamo chiamati a formare guerrieri, a formare discepoli. Non piangerti più addosso. Rimettiti in cammino perché c'è tanta strada davanti a te. Ma la promessa più grande e più forte è che non sei da solo. Tu non sei da solo. Il Salmo 20, i versi 7 e 8, io stamattina voglio che questi versi possano essere impressi nel vostro cuore. Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro Dio. Quelli, i carri e i cavalli, si sono piegati e sono caduti, ma noi ci siamo... Ma noi ci siamo, ma noi ci siamo e rimaniamo in piedi. È così. I carri e i cavalli che il popolo di Israele vedeva dietro di loro, guardate, immaginate la scena, fratelli e sorelle, loro hanno attraversato il mare a un certo punto, il mare, quando tutto il popolo fino all'ultimo, dall'ultima persona, forse il più vecchietto, quello che camminava piano, ma Dio, se fa una promessa, la fa per tutto il suo popolo. E mentre il mare ricominciava a chiudersi, cavalli e cavalieri degli egiziani cominciavano a cadere, a essere sommersi dal mare. E il salmista ci dice: quelli si sono piegati e sono caduti, ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi. Oh, non è la volontà di Dio rimanere fermi o buttarsi a terra o disperarsi. Questo non è il mio Dio. La volontà di Dio è che tu ti rialzi e che tu ti metti in piedi e che acquisti nuove forze, che acquisti nuove energie per compiere l'opera a cui sei stato chiamato. Ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi, fratelli e sorelle.